Quindi, a distanza di una settimana, c'è la richiesta a questi fanciulli di raccontare quello che hanno ascoltato. Allora, raccomandazione: intervenire il meno possibile, lasciando che i bambini, fin tanto che sono in grado di farlo, si correggano a vicenda. Lasciarli parlare sin dall'inizio, anche se sbagliano, poi naturalmente nello svolgimento dell'incontro si correggono, aggiungeranno i passi dimenticati, rimetteranno le scene in ordine, correggeranno gli errori fra di sé, come facciamo noi. Avete visto stamattina come abbiamo ricostruito? Si interviene, l'unica cosa è imparare a dirigere il traffico in questo incontro. In un secondo momento li dobbiamo aiutare a fare il maggior numero possibile di confronti e accostamenti con altre storie conosciute, nella misura in cui hanno fatto un cammino. È ovvio, nel primo incontro con quelle di terza elementare ci si deve inventare un'altra attività, perché ancora in bagaglio non c'hanno storia. Se sono in difficoltà a ricordare, cosa gli offriamo? Non ho capito.
Cos'è?
La pertica verde. Impariate la terminologia, il gergo, no? La pertica verde perché? Vi ricordo i colori. Il blu, per intenderci, è il livello di parola così come suona. Va bene? E noi con i fanciulli lavoriamo a questo livello. Il verde è il livello di parola dei raffronti, quello che abbiamo fatto anche noi stamattina. Quindi quando loro fanno difficoltà a ricordare, gli si offre una pertica verde, gli si dà un indizio, gli si imbecca una possibile storia che loro già conoscono, perché l'obiettivo del secondo incontro, che è quello della memorizzazione, ma concretamente come si fa? Qual è l'obiettivo? È farli parlare, perché nel mentre loro parlano, ricostruiscono la storia, la memorizzano. Qui vi sto raccontando tutto quello che è stato scientificamente accertato da un punto di vista pedagogico. Quindi io attingo a quelle che sono le ricerche pedagogiche. Con i bambini si lavora così. Va bene? Non è bene concludere l'incontro con una risposta, anche se c'è una domanda. Ma se c'è una domanda, vanno indirizzati i bambini nella ricerca attraverso la metodologia degli accostamenti sul verde. Casomai può essere utile concludere l'incontro con una domanda che voi fate a loro, anche perché è accertato che i bambini riflettono al di fuori dell'incontro della catechesi più che all'interno. I bambini, quando escono, se hanno lavorato bene, continuano a ripensare a quello che è stato fatto. Tanto che, appunto, perché facciamo gli incontri con i genitori? Perché a casa ne parlano. E esperienza dei genitori che mi vengono a raccontare: ma lo sai, il suo figliolo ci ha fatto una testa, il mio figliolo ci ha fatto una testa così di tutto quello che avete fatto, non ci dà tregua. Va bene? E per esempio si potrebbe terminare: conoscete una storia che assomiglia a questa? Allora, come si anima il tempo di parola libera? Qual è il ruolo guida dell'adulto in questa fase così delicata? Appunto, ricordare che lo scopo è acquisire la memoria dei racconti biblici, stabilire delle corrispondenze di parola o di immagine e parlarle e raccontarle, scambiarle a livello di blu e di verde. Quando si ha a che fare con fanciulli, questo obiettivo riempie tutto il tempo dell'incontro, il racconto, la creazione e appropriazione, il tempo di parola libera, la preghiera, sono orientate essenzialmente all'acquisizione della memoria dei racconti e delle loro immagini concrete. Questo perché serve per costruire nell'inconscio dei bambini quel mondo biblico che poi diventa il mondo in cui abitano, anche da adulti. Il secondo obiettivo è collegato a questo: le corrispondenze suggerite dalle immagini del racconto, che possono emergere dal dialogo. Ecco, questi sono i due obiettivi. Sulle elementari non dobbiamo avere la preoccupazione di fare niente altro, perché i fanciulli non sono in grado di fare ulteriori progressi a livello dell'approfondimento della parola. Chiaro? Fra l'altro è a questo livello che si costruisce l'intelligenza della fede. Intelligenza, oltre a saper andare a fondo alle cose, è prima di tutto la capacità di connettere cose diverse. E quindi noi immettiamo nella memoria dei fanciulli tutta una serie di informazioni che prendono il loro posto e che si riconnetteranno a suo tempo alla loro esistenza. Quindi l'attività di catechesi è una delle attività più preziose che un fanciullo possa sperimentare, se ben fatta, perché gli dà la chiave di accesso all'incontro con il Signore, che se uno si rende conto di cosa è, non c'è niente di più importante nella vita. Qualche consiglio per la minimazione a questi primi livelli blu e verde. Ovvio, lasciare del tempo tra il racconto fatto ai ragazzi e disegnato immediatamente dopo e il tempo di parola. Noi abbiamo la scansione settimanale degli incontri, questo viene di conseguenza. Questo perché ci deve essere il tempo che le immagini seminate con il racconto discendano in loro, e lo sforzo di memoria per richiamarle è quello che le fissa nell'inconscio. Il numero di fanciulli ideale per il tempo di parola è da 6, massimo 8 ragazzi, perché tutti possono parlare. La narrazione può essere raccontata anche a un gruppo grande, perché tutti devono star buoni a ascoltare. Nel momento in cui poi si fa il lavoro dove devono parlare loro, bisogna dividerli a gruppetti, se no c'è chi non parla. Per questo è utile che i catechisti siano a coppia e, se è possibile, abbiano anche degli animatori capaci di condurre l'attività di parola. Ciascun bambino poi alla lunga è conosciuto dall'animatore, che gli darà la parola quando è il momento opportuno, in maniera disciplinata, se no questi si parlano uno sopra l'altro, questo li annoia, li distrae e fanno confusione. Vi avrà detto Floriano tante volte: perché in un gruppo c'è confusione? Quando un gruppo fa confusione è perché i bambini si annoiano. Perché quando i bambini sono ben guidati all'attività che fanno e si appassionano, non c'è confusione, perché vogliono fare quello che gli viene detto. Quindi quando in un gruppo c'è confusione, urlare serve fino a un certo punto. A volte serve a far capire chi è che comanda, e quindi bisogna urlare più di loro, chiaro? Però la confusione è il segnale che l'attività deve essere ricalibrata, non sta funzionando in quel momento. Bene. La storia biblica è raccontata dai ragazzi, che la ricostruiscono con tutto lo scenario di personaggi e parole. Può essere ridetta per intero dai ragazzi del piccolo gruppo, ciascuno a suo turno, oppure come abbiamo fatto noi, ognuno ricostruisce un pezzo, poi si ferma perché non se la ricorda, interviene l'altro. Ricordatevi, sono loro i protagonisti, l'animatore deve intervenire il meno possibile. Dopo che la storia è stata ben ripetuta dal gruppo, e solo dopo, allora si sollecitano i raffronti con le immagini bibliche. Qui però bisogna imparare anche ad accogliere, senza mortificare, qualsiasi riflessione dei ragazzi che abbia un rapporto con le immagini relative al racconto effettuato. E sono apparentemente delle digressioni che però permettono a loro di collegare la storia biblica alla vita. E, ovviamente accettare le loro osservazioni non significa non correggerli se l'accostamento non è corretto. Per esempio stamattina sulla faccenda dell'11 io ho dovuto correggere perché oggettivamente non c'era niente di nesso interessante da approfondire sul fatto della ripetizione del numero 11. Naturalmente per fare raffronto è necessario che i ragazzi conoscano più racconti. A questo riguardo le sequenze sono state studiate per mettere insieme due racconti che hanno legami tra loro e che poi si collegano all'itinerario liturgico dell'anno. Bisogna rispettare sempre i tempi di crescita dei ragazzi. Per esempio un ragazzo di 9-10 anni può rimanere un anno intero a reperire delle immagini senza andare al di là del blu e del verde, senza intuire che c'è un codice che va interpretato. Poi è molto utile, e noi vedremo, registrare gli incontri per i catechisti per poi riascoltarsi. Perché questo dà il modo al catechista di studiare e capire come interagisce con il gruppo, quali sono i suoi errori e come si può correggere. Fra l'altro, con i fanciulli, tirare fuori, una volta era il microfono, oggi si tira fuori il cellulare, dice guardate vi stiamo registrando, li esalta, sono più buoni, sono contentissimi. Con gli adolescenti sono un po' più spigolosi, non funziona, ma con i bambini è perfetto per gestire il tempo di parola in maniera ordinata. Allora, il tempo di parola libera non può durare più di mezz'ora, 45 minuti è già esagerato. Per i più piccoli non oltre 10-15 minuti. A 8 anni si può arrivare fino a 20, e anche perché lì poi si possono venire fuori dei bei dibattiti sul verde. Con quelli di 10-11 si va un po' a occhio, però quando cominciano a essere nervosi il dibattito va chiuso, perché sennò poi questi si agitano troppo. E a 10-11 anni si può già cominciare a avere a che fare con livelli di parola rossa, eventualmente giallo. Rosso sono gli stupori. Ma perché Gesù ha detto sciocchi e tardi di cuore? Scusa, li ha brontolati. Perché li ha brontolati? Gli si aprirono gli occhi. Ma perché? Erano ciechi? Questo è rosso, gli si aprono gli occhi perché a quel punto capiscono meglio la parola. Ah, giallo, bene. Come si conclude? Un canto, una preghiera da redigere sulla base dell'attività svolta. Si avanza tempo, specialmente nei più piccoli, si completa il disegno della volta precedente. È ovvio, però è utile ridirlo, non c'è una risposta giusta da aspettarsi dai bambini. Il racconto deve essere conosciuto bene senza errori. I legami, se sono espliciti, sono belle trovate. buone idee, non risposte giuste. E non si deve mai animare con l'obiettivo di far passare un'idea. Bisogna raccogliere quello che tirano fuori loro e guidarlo. È importante, alcune regole generali, tollerare, ovvero incoraggiare gli argomenti fuori tema che consentono al ragazzo di collegare la storia alla vita, esperienze personali e altre storie. Ascoltiamo dei ragazzi di 11 anni che discutono. Un giorno al mare con mia sorella correvamo verso il mare per provare a camminare sull'acqua, ma non ce la facevamo. Niente, come il surf. No, ma in verità se potessimo camminare sulle acque potremmo salvare quelli che annegano. Blu, rosso, verde. Io un giorno io camminerò sulle acque. Cosa sta dicendo Samuel? Convinto, anche se un po' esitante. Ma sì, Gesù che cammina sull'acqua, se è vero, è Gesù risorto. E io quando risusciterò un giorno, si può dire che io camminerò sull'acqua. Qui siamo sul giallo. Quindi guardate cosa sono capaci. Questi sono dialoghi registrati, eh? Come sono capaci di tirar fuori. Mescolato qualcosa. Dunque, l'adulto che è stato allora, questi qui praticamente ripeto quello che ho bello detto, quindi tutto si può saltare. Allora, tecniche manipolatorie nell'animazione della parola. L'adulto che è stato catechizzato con la tecnica della trasmissione di un sapere, vi ricordate cosa significa? Quali sono i due misteri fondamentali della fede cristiana? Unità e Trinità di Dio, passione, morte e incarnazione del Signore nostro, incarnazione, passione, morte e risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo. Trasmissione di un sapere che, vi ricordate, funzionava quando la società era tutta cristiana, il mondo esistenziale era cristiano e il catechismo nasce per ordinare l'esperienza esistenziale cristiana. Chiaro? In un contesto come quello di oggi, che emerge dai primi del Novecento, dove la società è secolarizzata, laica, oggi anche in Italia il cristianesimo si riduce a un 30%, in Francia i cristiani sono un 5%, quindi voler fare catechismo a dei ragazzi che vivono in un clima di questo genere, che in famiglia li mandano al catechismo, li portano alla messa, mentre sono alla messa vanno a fare la spesa al supermercato, poi vengono a riprendere la messa, se gli trasmetti un sapere di questo genere non funziona, non gli rimane attaccato niente. Allora il catechista, che ancora può essere stato formato in questa maniera, apprendendo dei saperi, non ha l'obiettivo di trasmettere questo. L'obiettivo del catechista è quello di far memorizzare la parola di Dio. Quindi la trasmissione del sapere tende, fra l'altro, a riprodurre lo stile di insegnamento, quindi come riflesso inconscio il bisogno del controllo dei risultati. Non c'è un risultato da conseguire. Noi stiamo seminando. Fra l'altro, se uno parte con quest'idea, per sentirsi adeguato, per garantire la sua sicurezza, cercherà nel dare la parola ai ragazzi di indirizzarli verso ciò che ritiene sia la risposta giusta o il contenuto che lui vuol far passare. Allora, ecco alcuni esempi di tecniche inconsce manipolatorie di cui dobbiamo essere consapevoli, e la registrazione te ne fa accorgere, che se attuate impediscono ai ragazzi di riflettere e progredire verso l'autonomia del loro pensiero religioso o verso la costruzione di quell'intelligenza della fede di cui abbiamo parlato. Le pressioni emotive. Il ragazzo, che è ancora fortemente dipendente dall'adulto da un punto di vista affettivo e intellettuale, non vive ancora un'esistenza autonoma a livello della fanciullezza. L'adulto potrà fare uso di questo potere in modo liberatorio o alienante. L'adulto può aiutare il ragazzo a scoprire e a costruire un significato di senso personale, oppure al contrario, a ripetere o a riprodurre qualche cosa di non proprio. Il ragazzo starà al gioco perché vuole piacere all'adulto. Ecco un esempio di pressione emotiva in cui l'adulto si aspetta un riscontro da ciò che ha trasmesso. Il noi rivela il carattere di fusione della relazione che l'adulto vuole mantenere. La cosa più importante per noi nella nostra vita è... L'adulto può arrivare al punto di usare la sua posizione in modo ancora più condizionante, superiore, intimidante o umiliante. Ad esempio, potrebbe rivolgersi al ragazzo che non risponde alle sue aspettative: ora però sbrigati a parlare, se non hai niente di sensato da dire stai zitto. Fatto mai voi questo? Le pressioni emotive sono in un certo senso armi usate a difesa di un certo conformismo di idee già preconfezionate. Raramente permettono di aiutare il ragazzo a sviluppare il suo pensiero e il suo discernimento. Facendo uso della pressione emotiva si tende a far entrare i ragazzi in uno stile di pensiero condizionato, che però poi non porta frutto. Le domande indovinello assomigliano a una frase sospesa che il ragazzo deve completare. L'adulto va a pescare e il ragazzo a bocca all'aria. Erano come un agnello. Sì, bravo, come un agnello. Le domande risposta è un modo di porre una domanda che implica già la risposta univoca, sia direttamente sia nel contesto in cui è posta. A volte la domanda sarà così condizionante che la possibilità di un'alternativa più creativa e originale del ragazzo è nulla. Tale tipo di domanda non offre la possibilità di riflettere in nessun modo. Un gregge senza pastore cosa potrà mai fare? Rovinare tutto, qualsiasi cosa, è vero? Sì, l'ho già detto io. Risposte chiuse sono quelle che sono state messe a memoria precedentemente, ben ordinate nella testa del ragazzo. Escono suscitate dalla domanda dell'adulto. Cosa riceviamo con la confermazione? I doni dello Spirito. Perché Gesù ci dona il suo corpo, ve lo ricordate? Per salvarci. Sì, per salvare gli uomini. Apro parentesi. Voi siete salvati? Cosa significa per voi "io sono salvato da Gesù"? C'è qualcuno che me lo può dire? Cioè, se non parlate perché siete timidi, vabbè. Ma se non parlate perché... Sapete, cosa significa essere salvati? Lo ripetiamo continuamente alla messa. La salvezza. Cos'è la salvezza? È che non moriamo più? È che risuscitiamo? Gesù è il Salvatore, ma da che cosa? Cioè, capite? Nella misura in cui non avete, boom, a botta, ben chiaro perché Gesù è Salvatore, è perché c'è stata una formazione catechistica di questo genere. Si ripetono saperi. E realizzare che Gesù è Salvatore e che io sono salvato è ciò che qualifica la mia vita. Cioè cambia la vita. Capite? Cambia. Quindi questo mi veniva in mente nel mentre leggevo questo. Allora dicevo, le voglio fare questa domanda. Va bloccato, no? Se c'è uno che è in grado a bomba di spiegare da che cosa è salvato, siete in difficoltà, non ci avete mai pensato magari. L'avete ripetuto tante volte, l'avete ascoltato un'infinità di volte alla messa, ma non ci avete riflettuto, non l'avete diciamo concretizzato. Sì, vai. Non sento. Certo, siete stati zitti. Benissimo, e sei anche in grado di dire in che, per te, se non è una domanda troppo intima, in che cosa ti senti liberata dal peccato? Vale a dire che la tua vita è cambiata a causa di questo. Va bene, capite? Capisci? Sì. Bene, ottimo. Ti senti? Quindi te hai fatto l'esperienza della salvezza. E Gesù una volta a Padre Pio, che si lamentava con lui perché era stigmatizzato, santo, cioè, però lui stava male, gli disse: e che cosa saresti diventato se non ti avessi crocifisso con me? Lui l'ha salvato attraverso quella maniera. Allora, qui magari tutti l'avete fatta questa esperienza, sono anche cose intime, grazie per quello che hai detto, però è questa: se non fossi qui non so cosa sarei diventata. Come mi disse anche una volta un sacerdote che era morto, dice: ma se non fossi diventato prete, chissà, sarei stato un bandito io, guarda. Disse chiaro, chiaro così. Chissà cosa ci aveva in testa. Però ci vuole una certa esperienza, perché prima che tu facessi l'esperienza che ti ha portato a testimoniare questo, te parlavi di salvezza, l'avevi sentito dire, però che era sta salvezza? Ecco, quindi è questo, questo è un concetto del cristianesimo, poi ce ne sono tanti altri, quindi bisogna fare attenzione a non trasmettere saperi. Se qualcuno vuole aggiungere altre cose, io non voglio prevaricare, qui sto soltanto facendo degli esempi, intervenite liberamente perché è interessante questo aspetto. Vado avanti. La natura formale e non intelligente, vale a dire non nella dinamica dell'intelligenza di queste risposte, dimostra che il ragazzo appunto non ha avuto modo di riflettere, deve solo ripetere. Si tratta di slogan, idee da trattenere nel bagaglio religioso, ma che rischiano di dissolversi col tempo. Richiesta di approvazione. Sono domande che richiedono risposte senza contenuto. L'adulto aspetta semplicemente l'approvazione dei ragazzi. Sono del genere no, no, sì, sì. Questo tipo di risposta non è utile per il ragazzo, ma piuttosto rassicura l'animatore. La nostra mente, il nostro cuore sono sempre rivolti nella giusta direzione. Dove dovrebbero andare? No? La pressione emotiva, spesso usata per orientare il comportamento morale, soprattutto quando l'adulto crede che la religione serva principalmente per trasmettere valori morali. Gesù vuole anche salvare questa folla che vede, questa folla che ha fame? Sì, sì, certo. Qui vediamo il divario di due universi mentali. L'adulto pone la sua domanda a un livello giallo, perché ha fatto l'esperienza della salvezza, però è sconosciuto al ragazzo. L'adulto è soddisfatto perché il ragazzo ha risposto nel modo che lui voleva sentire, ma lui lo ha fatto a livello del blu, perché ripete quello che ha sentito, dove le parole salvare, avere fame, non hanno il significato esistenziale che ha l'adulto. Quindi il ragazzo non ha risposto secondo il senso della domanda, ma l'adulto qui non se ne rende conto se è soddisfatto della domanda, della risposta, e chiude lì. Quindi bisognerebbe sempre fare attenzione a mantenere una distanza emotiva che sia liberatoria per il ragazzo, vale a dire che gli permetta di esprimere liberamente i suoi pensieri senza timore di essere apprezzato o disprezzato. Quando un ragazzo parla va sempre incoraggiato, bene, bravo, però ascolta, casomai se c'è da intervenire con una correzione, perché l'adulto, l'animatore, ha la responsabilità di risvegliare l'intelligenza del ragazzo e guidandolo a sfidare il primo significato blu aneddotico del linguaggio biblico in modo da acquisire la conoscenza della simbolica biblica. Perché se voi avete un pochino di esperienza di Bibbia, perché noi chiamiamo catechesi biblico-simbolica? Perché ogni parola ha infiniti rimandi ad altre parole della Bibbia, ad altre idee, ad altre cose. Sium ballein significa sium insieme, lanciare, mettere insieme. Allora la parola simbolica è la parola che attraverso un concetto ti fa aggiungere un altro concetto che si congiunge. E voi credete di vedere ma siete ciechi. Bartimeo, che riacquista la vista, è cieco ma ci vede. Perché ci vede? Perché quando sente che passa Gesù, il Nazareno, c'è il figlio di Davide, lo riconosce come il discendente Messia. Quegli altri gli vanno dietro, lo vedono perché vogliono il miracolo. Anche lui chiede il miracolo, ma lo chiede riconoscendolo come Messia. Quell'altro lo vogliono come re di Israele. Ecco il simbolo che si congiunge nella cecità. Ok? Bene, detto questo, ci sono domande? Allora, se non ci sono domande, passiamo all'analisi di alcune sbobinature.